sospettoso, anche se in periferia può esserci un piccolo fiducioso contatto. Quindi in realtà non c'è mai una forse esclusivamente da tessuto osseo compatto oppure da tessuto osseo spugnoso, ma in genere poi esistono entrambi. Dal punto di vista morfologico, le ossa vengono distinte in vari tipi, e qui abbiamo alcuni esempi: le ossa lunghe, le ossa piatte, le ossa brevi, le ossa pneumatiche, eccetera. Che cosa si intende con questi termini? Osso lungo, osso breve, anzitutto non è un termine quantitativo, cioè non indica le dimensioni, è semplicemente la morfologia. Per osso lungo si intende che è più sviluppato secondo uno degli assi dello spazio. Perché, quindi, per esempio, sull'asse verticale, chiaramente quest'osso è molto più sviluppato che il mondo rispetto all'asse anteroposteriore rispetto all'asse trasversale. Allora, per questo motivo viene chiamato osso lungo. Quindi una definizione, ripeto, non quantitativa, ma puramente morfologica. Un osso lungo, tipicamente, tutte le ossa lunghe sono uguali in questo, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono costituite da un segmento centrale cilindrico che viene chiamato appunto la cosiddetta diafisi, che è costituito da tessuto osseo compatto, con un periostio esterno, un endostio interno e frequentemente, centralmente, uno spazio riempito da un midollo emopoietico, cioè quello che produce gli elementi del sangue. Mentre le parti prossimali distali, incrostate, spesso di forma irregolare, vengono definite epifisi. Quindi epifisi prossimale e una epifisi distale. Esiste anche una zona di confine tra la epifisi e la diafisi, per esempio questa zona qui in alto o questa qui in basso, che vengono chiamate metafisi. Quindi la metafisi è praticamente il confine, diciamo, tra l'incesto, tra la diafisi e le epifisi. È importante ricordare che a livello di queste metafisi è presente, prima che l'osso abbia completato il suo crescimento, una struttura che è importante proprio perché l'osso si sviluppa in lunghezza secondo una determinata un determinato asse dello spazio. Cioè vuol dire che cartilagini di coniugazione. Cartilagini di coniugazione o cartilagini di accrescimento, oppure sono anche essere chiamati dischi epifisari o metafisi. Il stesso osso che al termine dell'accrescimento queste cartilagini non ci sono più. Ma vedete questo sottile segno indica appunto che preesisteva in quella zona il confine tra la epifisi e la diafisi che corrispondeva a questa cartilagine del crescimento che poi vedremo dopo, che permette appunto la crescita in lunghezza dell'osso stesso. Un'altra caratteristica di tutte le ossa lunghe è che a livello dell'epifisi troviamo le cartilagini a livello delle estremità, le epifisi, eccole qua, disegnate in celestino, troviamo le cartilagini articolari. Per un tipo di articolazioni, le articolazioni che sono le giunzioni ovviamente tra un osso e l'altro, particolare che sono le articolazioni cosiddette sinoviali, che sono quella, le più importanti dal punto di vista dinamico, perché sono quelle dotate di maggiore mobilità nel nostro corpo. Le superfici di epifisari rivestite da questa cartilagine ialina, è importante appunto per questo diverso della cartilagine e non del tessuto osso, perché si tratta dell'altro ovviamente rimane a parte, quindi movimenti di un osso rispetto all'altro, d'accordo? Quindi se ci fosse il tessuto osso sarebbe evidentemente poco opportuno. Invece la cartilagine, che è cartilagine in genere ialina, tranne poche eccezioni che poi vedremo, questa cartilagine è naturalmente più morbida, per così dire, quindi consente, diciamo, di attenuare l'attrito che si inevitabilmente degenererebbe nei movimenti tra un osso e quello contiguo, quello vicino. Le ossa brevi hanno in comune una cosa con le ossa lunghe, anche se si formano per ossificazione condrale, cartilagina, cioè vale a dire che lo stampo preesistente, anche in questo caso, è cartilagine in genere ialina, che poi col tempo ossidica, cioè viene sostituita la cartilagine dal tessuto osseo. Quella ancora una volta è una definizione morfologica, non una definizione quantitativa. indica cioè rapidamente che il nostro è piuttosto tosso, diciamo così, non ha un sviluppo particolare su uno dei tre assi dello spazio, anche se ovviamente c'è sempre un asse che prevale, ma questo non è così evidente come nel caso delle ossa lunghe. Quindi noi a livello di nostro autore non individuiamo una diacesi e delle epifisi, d'accordo? Semplicemente una massa ossea a cui preesisteva comunque della cartilagine ialica. Anche in questo caso in periferia persiste nelle zone di contatto articolare per le articolazioni sinoviali con altre ossa, persiste della cartilagine. Quindi la cartilagine di cui entrambi questi tipi di ossa, sia le breviche che le lunghe, erano interamente costituite in origine, del posto si vuole la situazione tranne nelle regioni di contatto articolare con un altro osso, che sono rivestite appunto da cartilagine ialica. È importante ricordare che anche lì dove c'è cartilagine non c'è il periosteo. Quindi il periosteo, per esempio, se noi prendiamo un osso lungo, lo troviamo qui, sulla faccia esterna della diastasi, ed è proprio dal periosteo che poi prende origine, diciamo così, gli elementi costitutivi dello stesso, perché i precursori degli osteociti, degli osteoblasti, degli osteoblasti si trovano a livello del periosteo stesso, che peraltro è formato da un tessuto connettivo, semplice tessuto connettivo di tipo denso più o meno, vascolarizzato naturalmente, come deve essere vascolarizzato, ricordiamolo, anche l'interno del tessuto osseo, contrariamente appunto alla cartilagine. Invece lì dove c'è cartilagine, per esempio le cartilagini articolari, nelle epifisi, o anche nelle ossa brevi, la superficie cartilaginea non è rivestita da nulla, è libera, e guarda verso lo spazio sinoviale, cioè verso lo spazio articolare, che a sua volta sarà contenuto dalla cosiddetta capsula articolare con un altro osso. Per esempio le ossa piatte, ecco, le ossa piatte sono tipiche praticamente esclusivamente del cranio, le troviamo esclusivamente e in particolare nel neurocranio, cioè nella parte superiore del cranio stesso, quella che contiene il suo interno e il cervello. Sono le tipiche ossa piatte che hanno una forma caratteristica sandwich, cioè hanno come offendeci formato praticamente le due pezze di pane sarebbero due sfoglie di tessuto osseo contatto, il comparativo al centro è il tessuto osseo spugnoso, centrale di queste ossa. Una importante differenza con le ossa lunghe e con le ossa brevi, le ossa piatte, a parte ovviamente la loro morfologia, è il fatto che si formano con un tipo di ossificazione completamente diverso, cioè una ossificazione membranosa, vale a dire che preesisteva all'osso non della cartilagine, ma una membrana, una specie di lenzuolo formato da connettivo denso, da tessuto connettivo denso, quindi connettivo propriamente detto di tipo denso, con fibroblasti, di tipo collagene, eccetera, eccetera. Poi col tempo, progressivamente, questo connettivo denso lascia il posto al tessuto osseo, cioè il cosiddetto centro di ossificazione, che in genere si forma nella regione centrale della membrana, poi si estendono eccentricamente fino a completare, diciamo, la ossificazione membranosa dell'osso stesso. Tipo particolare di ossa che troviamo esclusivamente nel cranio, poi sono le cosiddette ossa pneumatiche, questo per esempio è il mezzo osso mascellare, quello che contiene, tra l'altro, lo vedete incastrato in basso, dei cosiddetti alveoli, anche i denti dell'arcata alveolare superiore. E questo, i denti che non sono formati dal tessuto osseo, i denti sono una struttura molto particolare, anche se assomigliano in qualche modo al tessuto osseo, sono altro per la compattezza, per la durezza, eccetera, eccetera, per la rigidità, ma anche dal punto di vista biologico hanno un'origine molto diversa rispetto al tessuto osseo. Per esempio la parte esterna di un dente in realtà non è di origine mesodermica, ma di origine ectodermica, allora anche se la parte centrale interna, lì dove c'è lo smalto, la parte più esterna, il dente è di origine ectodermica, però la parte interna, la dentina, ha un'origine mesodermica analoga a quella dell'osso, ma anche dal punto di vista ossostrutturale, pur essendo calcificato, pur contenendo naturalmente un tipo di calcificazione, di precipitazione di minerali di calcio analoga a quella dell'osso, la struttura della dentina è completamente diversa. Quindi non c'è neanche per esempio della Nelly, della Gifford, della Yavest e tutto il resto, è un tipo di organizzazione completamente diversa, una organizzazione interna, che tipo c'è la cosiddetta pulpa dell'ambiente stesso, a livello delle radici, quindi molto diversa rispetto al testo nostro. Oggi c'è una grossa pneumatica, la nostra scellare si caratterizza per esempio perché qui, dove c'è questo numero 9, c'è una enorme cavità aerea, da cui il nome è pneumatico, che sono quindi gli seni paranasali. In questo caso il seno vascellare, appunto. Nel cranio esistono svariate ossa, che sono parte del vascellare, poi c'è anche il nostro frontale, lo vedremo, lo sfenoide e anche l'osso temporale, che contengono aria dentro di sé. Questa aria è veramente aria, l'aria atmosferica, che noi respiriamo. Prevede dei nasali, perché questi segni paranasali cosiddetti, tra cui il seno vascellare che qui vedete, sono in realtà in comunicazione diretta con le vie respiratorie, con le prime vie aeree di tipo respiratorio, cioè con le cavità nasali, di cui rappresentano la continuazione. Al loro interno queste cavità aeree infatti sono tappezzate da un epitelio, da una cosiddetta mucosa, che è la stessa identica epitelio mucosa che rappresenta le cavità nasali. Quindi una estensione in pratica nello spazio delle cavità nasali. A cosa servono queste cavità aeree che troviamo in alcune ossa cranie, tipo l'osso vascellare? Servono per varie cose. Anzitutto una funzione ovvia è quella di espandere le nostre prime vie aeree, le nostre prime vie respiratorie, in modo tale che ci sia una maggiore superficie di accoglimento per l'aria che noi respiriamo. E quindi fa sì questo, questa grossa superficie di accoglimento, fa sì che per esempio se l'aria è troppo calda venga raffreddata, se è troppo fredda venga riscaldata, se è troppo umida venga deumidificata e viceversa, se è secca venga umidificata, in modo tale che poi quando l'aria continua il suo viaggio verso la gola, la faringe, e poi la laringe, e poi la trachea, i bronchi e infine i polmoni, arrivi insomma in trachea e arrivi in laringe già con la giusta temperatura, con il giusto grado di umidità. Non solo, ma tutto ciò, tutte le schifezze che noi respiriamo inevitabilmente vengono trattenute il più possibile da questa ampia superficie mucosa di accoglimento. E quindi anche per esempio la carica batterica, la carica virale vengono ridotti notevolmente prima di far arrivare in laringe, trachea, bronchi e polmoni. Questo studio perché è importante respirare col naso, anche se noi notoriamente possiamo respirare con la bocca. È chiaro, quando non abbiamo il raffreddore il naso è completamente tappato, quindi di conseguenza dalla eccessiva produzione di muco tendiamo a respirare con la bocca. È chiaro, però sarebbe sempre opportuno respirare col naso per ovvi motivi anche igienici. Questo è un motivo, un altro motivo che ovviamente nell'uomo in particolare ha una grande importanza, ma non solo nell'uomo, in tutti gli animali che urlano, che emettono suoni, d'accordo? E tutti questi animali che si sono importanti per comunicare con altri animali, e noi come sappiamo sempre parliamo, sappiamo qui, queste due nasali fungono da cassa di risonanza in qualche modo, d'accordo? E di amplificatori del suono stesso e anche da modulatori, per cui per esempio una certa conformazione dei segni paranasali è anche corresponsabile del timbro di voce, del timbro vocale di una determinata persona. Sappiamo benissimo che quando abbiamo il naso tappato anche la nostra voce cambia, no? Il modo in cui parliamo, ce la accorgiamo perché ce lo viene raffreddato perché si vede che il timbro di voce è cambiato. Infine c'è un altro motivo, il motivo architettonico, è il risparmio di esodosso e quindi anche il risparmio di peso. Nonostante la presenza di queste cavità aeree, la forma globale dell'osso stesso è tale da conferire la massima resistenza e quindi la massima, il massimo potere portante, per il massimo potere strutturale, diciamo. Come appunto sapete in architettura, quando si deve fare passare un treno al di sopra di qualche cosa, si fa il ponte, no? Il ponte è fatto in maniera tale da distribuire le forze in maniera opportuna, può occupare il minor spazio possibile rispetto al territorio e quindi anche la minor quantità di marinate possibile, ma anche la maggiore capacità di resistenza nello stesso tempo. Quindi se vuoi fare un muro oppure fare un ponte è la stessa cosa, soltanto che creando il ponte hai risparmiato un sacco di materiale rispetto anche se avessi costruito invece un enorme muro. E questo quindi è un problema quindi proprio architettonico, per così dire, ed è importante perché se non ci fossero questi cavi d'aria, e quindi se questo qui fosse riempito da nessuno osseo, un compatto spugnoso, in particolare compatto, ma anche spugnoso, il nostro cranio sarebbe all'incirca doppio. E quindi questo comporterebbe tutta una serie di adattamenti particolari del nostro corpo, della colonna vertebrale, dei muscoli del corpo, eccetera, eccetera, per reggere questo peso maggiore. Dicevo, le ossa brevi e le ossa lunghe vanno considerate appunto dal punto di vista morfologico, non quantitativo, perché per esempio ci sono alcune ossa lunghe che sono piccolissime e diciamo che alcune ossa brevi sono molto grosse, quindi non è una questione quantitativa. Per esempio, se noi abbiamo la mano, le ossa del capo sono delle ossa brevi, sono tondeggianti, sono le otto ossa vicino del capo, ma per esempio i metacarpi, che fanno il grosso dello schermo della mano, sono le ossa lunghe, che hanno una tipica forma con l'epifisi prossimale e distale e con la diafisi interposta. Ma la stessa risposta è con le faranghi, cioè quelle che formano lo schermo delle dita, fino alle falange più piccole, perché se per esempio prendiamo la falange distale, l'ultima falange del mignolo, quella che c'è l'unghia del mignolo, è un ossicino molto piccolo, però è un osso lungo. Dal punto di vista anatomico, un osso lungo ha una epifisi prossimale, una distale, una diafisi interposta, quindi è più sviluppato precisamente su una dimensione dello spazio, su un asse dello spazio. Mentre per esempio se prendiamo la strada o il calcare, che sono ossa del piede, sono ossa molto grosse, però sono dal punto di vista anatomico delle ossa brevi, perché un mio essere non è distinguibile una diafisi, due epifisi, eccetera, eccetera. Un altro tipo, poi ci sono gli esempi di ossa irregolari, ragazzi, questo è un esempio tipico di questo, perché non possono essere classificate né come lunghe né come brevi, hanno una forma molto particolare. E poi ci sono le ossa cosiddette sesamoidi. Cosa sono le ossa sesamoidi? La rotula o patella, che è una delle ossa del ginocchio, che qui viene rappresentata, rotula o patella se sono sinonimi, è un osso sesamoidi, cioè dire un osso che si sviluppa nel percorso di un tendine. In realtà questo osso è un po' praticamente una ossificazione all'interno di un tendine. La caratteristica delle ossa sesamoidi è che possono mancare, non sono necessariamente presenti. Come vediamo, per esempio, nella mano ci possono essere ossa sesamoidi che si sviluppano nel percorso dei tendini che arrivano verso le dita, però queste ossa non necessariamente sono presenti, alcuni individui sì, altri no. E per esempio dipende dall'usura che l'individuo fa dei suoi tendini della sua mano. Quindi un individuo per esempio che utilizza molto la mano per i lavori manuali pesanti avrà molte ossa sesamoidi all'interno dei tendini della sua mano, che sono degli intorsi di questi tendini, no? Praticamente ha tessuto con di potenza che forma il tendine in certi punti critici, lì dove il tendine viene sottoposto a particolare pressione, urti, eccetera, eccetera, si sviluppa il tessuto osseo, quindi si formano queste cosiddette ossa sesamoidi, che non sono assolutamente patologiche, ma che dico semplicemente che nei punti di massima usura è necessario che il tessuto collettivo denso venga rimpiazzato nel tessuto osso. Lo stesso discorso vale per la rotula, perché la rotula si sviluppa nell'ambito di un tendine, che è il tendine rotuleo, cioè il tendine del muscolo quadricipite regolare, un grosso muscolo, il più grosso muscolo del nostro corpo, che si trova nella parte anteriore della coscia, e che va in basso ad inserirsi col suo tendine sulla tibia, che è un osso della gamba. Il punto in cui scavalca l'articolazione del ginocchio per raggiungere la tibia, questo tendine calcifica, ossifica, anche non calcifica, a un certo punto formando questa petella, questa rotula. D'accordo? Tutti gli individui ce l'hanno, quindi in questo caso non è, sì, è un osso sesamoidi, ma non è che può mancare qualche individuo. Tuttavia, devo vedere che ci sono individui esseri umani che non hanno una rotula. Sono molto rari, però ci sono dei casi di termini di rotuli in cui non si è sviluppata la rotula, per cui praticamente non c'è questo osso nella parte anteriore del ginocchio. Raro, ma anche questo è nei limiti della fisiologia, cioè è una cosa che può succedere. Proprio perché, per definizione, in effetti, le ossa dei demoni non sempre. Non necessariamente, e non solo, ma una volta sviluppati possono anche scomparire. Per esempio, l'individuo che ha utilizzato molto la mano, i tendini della sua mano, ha molti demoni della sua mano. Se però smette di fare una certa attività fisica per molto tempo, per 3 anni, queste ossa dei demoni possono anche riassorbirsi, e allora l'osso si riforma e permane sul collettivo del tendine. Ovviamente questo non succede praticamente mai, come sappiamo, nella rotula, perché è difficile che scompaia. Una caratteristica importante da ricordare delle nostre ossa è che notoriamente noi possiamo vederle facendo le famose radiografie. E perché hanno una caratteristica fisica particolare, il tessuto osseo assorbe i raggi X. E contrariamente alle altre strutture del nostro corpo, che sono i cosiddetti tessuti molli, il tessuto osseo è in grado di, a causa della presenza dei cristalli di idrosteapatite molto regolari, precipitati a livello delle fibre collagene dell'osso stesso, della matrice dell'osso, abbiamo una notevole capacità di assorbire e di riflettere anche i raggi X. Allora questo spiega, se noi poniamo un individuo di fronte a una sorgenza di raggi X e poi dalla parte opposta una vasca che può essere impressionata da questo particolare tipo di radiazioni, lì dove c'è il tessuto osseo, naturalmente questi raggi X passano di meno, diciamo, e in modo quando poi andiamo a sviluppare la cosiddetta lastra, lì dove c'era nel percorso del raggio X c'era nel tessuto osseo, si vedrà il bianco, perché la lastra non è stata impressionata, o sarà meno impressionata. Lì dove invece ci sono tessuti molli tutto intorno, vedete, la lastra sarà impressionata, sarà bruciata per così dire, e quindi risulterà nera, risulterà scura. Quindi questa proprietà è molto importante perché ci consente di osservare le ossa semplicemente utilizzando le tecniche che sono appunto la radiografia in raggi X. Naturalmente bisogna poi ricordare una cosa, che le immagini che si osservano in una radiografia ordinaria, quindi non in una tomografia assiale computerizzata, ma in una normale lastra radiografica, sono immagini di sovrapposizione. Quindi il raggio X troverà più strutture man mano che passa per andare verso la lastra, e quindi l'immagine piatta che noi alla fine vedremo sulla lastra sarà un'immagine di sovrapposizione di più strutture che il raggio ha incontrato nel suo percorso attraverso il corpo umano. Su questa diapositiva adesso ci rimanda al concetto di ossificazione. Vi ho detto che esistono due tipi di ossa, osso ossato, osso scuglioso, e che entrambi questi tipi di ossa possono formarsi con due fondamentali meccanismi di ossificazione. Una è la cosiddetta ossificazione e intramembranosa, che è quella che vedete qui schematizzata, e che come dicevo prima è caratteristica delle ossa piatte del cranio. Quindi preesiste praticamente a queste ossa un tessuto più o meno, diciamo, simile a un tessuto connettivo, con cellule mesenchimali, vedete che poi in realtà sono fibroblasti praticamente, e con del tessuto connettivo dentro. Al piano piano, in genere nella regione centrale del futuro osso, avviene l'invasione, a partire dai vasi sanguigni, di elementi che sarebbero i precursori, no? I precursori del tessuto osseo, che però in realtà hanno origine comune dal punto di vista genetico con elementi emopoietici, e quindi vengono hanno un progenitore in comune con quelli con la cellula del sangue, d'accordo? E man mano questi futuri ostaciti migreranno, osteoblasti, come vogliamo chiamare, migreranno all'interno di questa matrice mesenchimale e gradualmente sostituiranno i riprodotti presenti, con lo stesso osso. Quindi tutto partirà da un centro di ossificazione che già è proprio la parte centrale dell'osso piatto del cranio, per esempio, e tanto ora ci sarà una estrazione centrica di questo nucleo di ossificazione. Per cui chiaramente la periferia all'inizio, prima che lo sviluppo osseo sia completato, persisterà perché sono connettivi. E questo spiega l'origine delle cosiddette suture che a livello del cranio, in origine, uniscono un osso piatto con un altro osso piatto. Quelle che nei bambini, in cui ovviamente ancora non sono completate, vengono chiamate le fontanelle. E queste fontanelle sono delle aree di tessuto membranoso che si interpone tra un soggetto e un altro perché l'ossificazione ancora non si è completata. Ma l'ossificazione di gran lunga più utilizzata nel nostro corpo è quella cartilaginea. E perché in realtà preesiste nel nostro scheletro, in origine, a parte queste membrane connettivali che stanno nella volta cranica, sostanzialmente lo scheletro, il futuro scheletro, è solo la cartilagine, che gradualmente ossificano. Questa ossificazione ovviamente comincia già nel feto, quindi il neonato non è che nasce senza ossa, è tutto cartilagine, il neonato ha già notevolmente sviluppato il tessuto osseo, ma non completamente, come ben sappiamo. E gradualmente però ovviamente avverrà la sostituzione nel corso della crescita del bambino, o della bambina, avverrà la sostituzione di queste cartilagini definitivamente col tessuto osseo. Ora, nel caso di un osso breve, la cosa è molto semplice. Allora, l'osso breve, immaginiamo una palletta di cartilagine di aina, che ricordate la cartilagine non è vascolarizzata, c'è un pericondrio intorno che nutre, per così dire, perché nel pericondrio, che sono quelle che sono i vasi sanguigni, e per diffusione da questo pericondrio le cellule cartilaginee che sono centralmente di nutrono. Hanno un metabolismo molto lento, eccetera, eccetera. A un certo punto, se abbiamo un'invasione di vasi sanguigni nella regione centrale, provenendo in genere dal periosteo stesso, dal pericondrio stesso, nella regione centrale della palletta di cartilagine, lì dove c'è l'invasione di vasi sanguigni, arrivano anche i futuri osteoblasti, e anche i futuri osteoblasti, cioè gli elementi del futuro tessuto osseo, che sostituiscono, a partire da quel punto, la cartilagine stessa. Si può lasciare come detto nucleo di ossificazione, che pian piano poi si espande in maniera eccentrica, un po' come succede pure a livello dell'ossificazione membranosa, no? Stessa storia, si espande in maniera eccentrica. Lo stesso è che nell'ossificazione membranosa gli osteoblasti e i fibroblasti all'inizio coesistono tranquillamente, perché sia gli uni che gli altri adorano il sangue. Invece in questo caso i condrociti che si vengono a trovare improvvisamente in vicinanza di vasi sanguigni muoiono, scompaiono completamente, e all'arresto arrivano questi osteociti, che questi osteoblasti, che cominciano una deposizione di matrici mineralizzate intorno a sé, e quindi costruiscono lentamente il futuro osso. E questo è un meccanismo di accrescimento condrale, cioè cartilagineo, o intracondrale o intracartilagineo, avviene sia nelle ossa brevi sia nelle ossa lunghe. Nelle ossa lunghe è la stessa cosa, ma c'è un'importante differenza. L'osso lungo in che cosa si distingue da un osso breve? Che è lungo, cioè che in una dimensione dello spazio si sviluppa molto di più, su un asse si sviluppa molto di più. E questo è dovuto al fatto, all'origine, se noi vediamo un futuro osso lungo, ecco, questo è già lo stampo, no, di un futuro osso lungo, riconoscere quella che sarà la diatidi, quella che saranno i pitidi, ma è un bastoncino di cartilagine. Come succede normalmente in un osso breve, centralmente comincia a un certo punto il fenomeno della ossificazione. Ecco, quello che succede però a livello dell'osso lungo è che avviene la formazione dell'osso compatto, lo dire, in periferia, non al centro. come succede nel nostro brain, dove è al centro che comincia la giustificazione e poi espande eccentricamente, ok? Invece qui comincia in periferia, lì dove arrivano i vasi sanguigni trasportati dal periostio, e la periferia del giallo indica che già c'è stata la deposizione di questo grosso. Quindi la carne già comincia la sua ossificazione, d'accordo? Ed è il tessuto osseo compatto, ma dovete vedere nella posizione centrale c'è della cartilagine ancora. Poi ci sarà l'invasione di vasi sanguigni anche centralmente, vedete nella diatesi, e questo per scavare la futura cavità midollare dell'osso. Ricordo che poi qui il moglie osso lungo verrà a essere contenuto ovviamente in collegamento con i vasi sanguigni, il midollo emopoietico, che è quello da cui originano tutti gli elementi che poi generano il sangue circolante. Normalmente la cartilagine che si trova qui gradualmente scompare e alla fine soprattutto cosa persiste. Questo vaso sanguigno, come vedete, è proprio entrato letteralmente dentro, l'ha invaso la diatesi, no? Ma facendo sì che centralmente ci sia questo vuoto apparente, che nel caso era gestito come vedo che lo copriamo, e in periferia del nostro tessuto osseo contatto la cartilagine è completamente scomparsa. E il strano, qui che si è formata già la diatesi ancora, in una fase molto precoce, siamo all'interno del freno, quindi già la diatesi si è formata, però è piccola. La diatesi deve allungarsi. E un'altra cosa, le edifici, come vedete, sono ancora completamente cartilagine. Completamente cartilagine. Le edifici, questa e questa, poi ossificheranno a loro volta, esattamente come la nostra breve invece, cioè comparirà al centro di ciascuna epifisi una nucleo di ossificazione, perché ci sarà stato un vaso sanguigno birichino che è entrato lì nel centro, e per piano poi si ossificherà, quando ricordo il tessuto osseo di moscugnoso e non contatto, generalmente, si ossificherà anche la epifisi, lasciando ora soltanto in periferia della cartilagine ialina, e sarà poi la cartilagine ialina articolare, quella che entrerà a far parte delle articolazioni sanguigne. Ma la dicevo prima, la diatesi, che è la prima a formarsi, quindi, dal persistente stampo cartilagineo, e deve allungarsi. Chi consente l'allungamento della diatesi, cioè l'allungamento appunto dell'osso lungo, vabbè, in generale, le cosiddette metatesi, eccole qua. Questa, ecco, cosa sono le metatesi? Le metatesi sono delle cartilagini particolari. Sono cartilagine, un tipo specializzato, diciamo, di cartilagine ialina, in modo che qui sono colorate con un colore diverso rispetto alle normali, diciamo, cartilagini ialine, d'accordo? E sono le cosiddette cartilagini di accrescimento o di coniugazione, e sono loro che consentono il progressivo allungamento dell'osso. Quello che succede è più o meno. Ecco, vedete, intanto qui si fa vedere un'altra cosa, no? Vedete, la diatesi è formata, qui c'è la diatesi, dove vedremo come fa questa diatesi a far allungare progressivamente questa diatesi. Ma intanto vedete, intanto c'è stata l'invasione di vasi sanguigni nel centro degli epifiti, che sono ossabrevi sostanzialmente dal punto di vista dello sviluppo, va bene? E vedete che appena arriva il vaso sanguigno si forma il nucleo di ossificazione che poi gradualmente si espanderà fino a completare l'ossificazione di tipo spugnoso in genere della epifisi stessa. Quindi come possiamo contarsi in questa fase dello sviluppo dell'osso dei nuclei di ossificazione, che vuol dire che quando vediamo l'immagine radiologica, no? Noi in questa fase qui l'osso sarà completamente radiotrasparente. In questa parte qui comincerà a essere radiopacolo, la diatesi, perché si vedrà la parte centrale. E ancora qui noi vedremo radiopacolo, la diatesi, per le epifisi che non si vedranno assolutamente, perché sono trasparenti. In questa parte dello sviluppo, se noi facciamo la radiografia, cosa vedremo? Vedremo tre macchie, no? Vedremo una macchia qui e poi una lunga macchia lunga al centro, cioè troveremo la diatesi, che è già ossificata e deve però continuare la ossificazione, e il numero di ossificazione delle due epifisi. E ci sarà un altro spazio apparente tra questo, perché qui c'è molta cartilagine ancora. E in particolare ci sono queste, che sono le cartilagini di accrescimento. Questo è un dettaglio della diatriba. Una fase come qui, che è una fase in cui ormai la ossificazione di tipo spugnoso, per lo più, della crisi è quasi completata, però persiste ancora la cartilagine. E in periferia, vi ricordo, la cartilagine persisterà. Un po' di cartilagine sarà importante che ci sia, perché però la cartilagine è, ripeto, di tipo articolare, per le articolazioni sinoviali. D'accordo? Ecco, vediamo il bastoncino di cartilagine, ecco, qui c'è stata, vedete, la ossificazione subperioscale di tessuto contatto della diafisi, al centro c'è ancora la cartilagine, poi invasione di vasi sanguigni anche al centro, per cui si formerà la cavità minorale e il cordinone popoietico. I numeri di ossificazione dell'epifisi, ecco, vedete, qui ho comparso prima in questo, e poi dopo compare anche questo, vedete che c'è in genere un ritardo, non compaiono mai in contemporanea in questo senso. Poi le epifisi continuano la loro ossificazione per conto loro, ecco, ma questa, vedete, questa, cioè le metafisi, o perché la gente c'è, sono quelle che nel frattempo hanno consentito, vedete, alla diafisi di allungarsi sempre di più, fino allo sviluppo definitivo dell'osso. Allo sviluppo terminale, ecco, questo è l'osso, diciamo, pressoché definitivo, quella che è la metafisi, che sarebbe questa, è scomparsa. Ecco, qui vedete già è scomparsa una metafisi, una delle due metafisi era scomparsa, ci sono ancora la sistema testa, che vuol dire che qui l'osso ancora sta allungandosi. Okay? Poi arrivato a questo punto non ci sono più metafisi visibili e quindi radiograficamente all'osso sarà un bastone unico, con due espansioni prossimali e distali, che saranno le ilisi, e la diafisi interposta. Non ci sarà più un segnale dell'antica presenza della metafisi, ma finché questo c'erano, in questa zona sì, ci sarà della radiotrasparenza, ok? Che indica che l'osso sta ancora crescendo. Allora, il meccanismo con cui queste metafisi funzionano è molto semplice. Ecco, qui vediamo intanto la zona di confine. D'accordo? Vedete, questa è la zona di confine, questo è il tessuto osseo che già è formato, quello della diafisi, e centralmente c'è anche, vedete, la cavità minorale, con il tessuto osseo spugnoso, meno più, che poi sarà in gran parte sostituito dal tessuto di tipo poliedrico della regione centrale. Ecco, questa è la zona critica, diciamo, la zona di accrescimento. Notate, questa è un'epifisi, vedete che qui c'è un nucleo di ossificazione, quindi a cominciare l'ossificazione per l'epifisi, qui c'è molta cartilagine ancora in periferia, di quello che persisterà anche al termine dell'accrescimento, ma questa è la zona più importante perché è quella che consente l'accrescimento e colorato. Allora, in lunghezza, ingrandiamo enormemente, e questa è un'immagine reale, e qui vediamo come appare la cartilagine di accrescimento con metafisi, che si può anche chiamare, vi ricordo, disco epificiario. Qualcuno lo chiama disco epificiario. O metafisi, o cartilagine di accrescimento, o cartilagine di coniugazione, si può chiamare in svariati modi. Noi la chiameremo per semplicità metafisi, per non confondere con la epifisi né con la diafisi. Ecco, questa è la zona della metafisi, che come vedete sta ovviamente molto ingrandita. In alto c'è epifisi, d'accordo? Che come vedete quella zona è quella della filanginia, ok? Questa è la vera e propria zona di accrescimento, appunto, e come c'è scritto qua si parla di cartilagine e proliferazione, perché i condrociti, anzi dovremmo chiamarli controblasti, che sono in questa zona, hanno, contrariamente a questi che stanno qui su, nella epifisi, hanno una grande capacità proliferativa. E il motivo per cui proliferano è che ci sono dei fattori di crescita, ovviamente, che vengono fortemente concentrati in questa regione, e uno in particolare sono i cosiddetti SGF, il fibroblast growth factor. Il nome deriva dal fatto che sono stati scoperti come fattori di crescita per i fibroblasti, ma in realtà la loro funzione più importante è quella di far moltiplicare i controblasti. Questo fattore di crescita, di cui naturalmente si generano i recettori, è fortemente concentrato in questa zona, perché in questa zona proliferano notevolmente e nel proliferare formano delle pile, d'accordo? Le cellule che stanno più in basso nella pila, quindi significa più verso la diafisi, sono quelle più vecchie, perché quelle che stanno creando più nazionalisti sono quelle più giovani, cioè quelle che poi vivono in continuazione. Per cui si formano, insomma, queste sono quelle che stanno qua, saranno le figlie di queste qua. A un certo punto nel loro percorso, verso diciamo la diatesi, le cellule diciamo più vecchie cessano assolutamente cessano di dividersi, non si dividono più. Perché? Perché in quella regione non c'è più sufficiente concentrazione di stato che ha lo stato, ok? Di tipo 9, soprattutto di FGS9, anche di FGS8, cosa succede a queste cellule? Si ingrandiscono perché loro continuano a crescere, però non si dividono. E allora si ipertrofizzano. Non confondere la proliferazione cellulare con l'ipertrofia. L'ipertrofia è una cellula che ingrandisce, ma non si divide. Quindi non genera nuove cellule. Chiaro? Quindi invece queste cellule cessano praticamente di dividersi, non c'è più lo stimolo per stare a dividere, e si ingrandiscono sempre di più, diventano ipertrofiche, appunto come c'è scritto qua. Cambiano anche la loro morfologia, quando vedete facciamo la colorazione fisiologica. Si distinguono nettamente. Questa ipertrofia indica anche un'altra cosa, queste cellule sono un po' sofferenti. E il motivo per cui sono sofferenti è rispetto a questa sofferenza con l'ipertrofia anche è il fatto che qui da quest'altra parte che siamo arrivati cosa c'è? C'è il sangue qui c'è il sangue è molto più tremendo c'è l'invasione centrale da parte dei futuri canali di forza maleare eccetera eccetera che hanno formato intanto la diatesi ma poi al centro hanno completamente distrutto la cartilagine centrale e lo vendono e hanno perso secondo il livello poliedrico quindi qui c'è un'enorme concentrazione di vasi sanguigni da questa parte qua. Queste cellule che stanno in più immediata vicinanza con i vasi muoiono letteralmente perché vi ricordo che le cellule cioè, per loro natura non sopportano il sangue. Non sopportano un'alta concentrazione di ossigeno. La cosa che mi fa
male.
Per morire, si dovrebbero eliminare di calcio, d'accordo, su questo, praticamente cartilagine morta. È una cosa che si deve morire, che qui una volta la matrice è stata messa. Ma attenzione, questa è la classificazione, non è la
classificazione.
È una classificazione, dunque la precipitazione è casuale. Disordinato,
sì, secondo me, però ha detto
che
c'è più soldi.
A questo punto, però, da qui, arrivo, ricordo che nella sangue ci sono le
funzioni
del discorso. Gli osteoblasti sono tanti, arrivo anche a tirare dal tessuto immunitario. Questo hanno un progetto di comune. Intervengono loro, invadono la regione, e sostituiscono la cartilagine calcificata con la stessa e generano un tessuto opposto.
Sì, sì.
Quindi si dice che qui le cellule morte saranno a un certo punto, dopo la calcificazione della cartilagine, saranno sostituite da tessuto osso, perché arrivano gli osteoblasti che poi cominciano a deporre intorno al sangue l'osso normale, l'anellare, no? Si organizzano i canali forza, i canali aria, che loro piacciono perché loro hanno bisogno di sangue, eccetera, eccetera. E queste cellule ovviamente scompaiono. Nel frattempo però, mentre tutto questo avviene qui, presso la diatesi, questi sì che stanno più presso le vivi, si continuano a proliferare. E quindi questo fa sì che un bel mano rosso si allunga. D'accordo? Perché, capire questo, no? Lì dove c'era la diatesi, verso la diatesi, prima concentrica e poi arriva il tessuto rosso, ma nel frattempo l'altra, verso le vivi, si proliferano. E quindi questo è una crescente lunga in entrambe le direzioni, cioè massimale che distanza.
Sì, no, sapete che quelle sono.
Chiaro?
Muoiono, perché
altri. Cioè, il tema di vedere
non sono proliferati.
Vuol dire che da questa situazione passiamo a questa situazione. Chiaro? Però adesso si allunga. Questa cosa qui indica ovviamente che c'è, nel frattempo anche la ossificazione centrale nei visi, non dimentichiamolo, qui, questo confonde un po' le idee, ma questo bianco indica che lì in realtà c'è il tessuto osso, caso appunto le bici, anche se si sono sospettose. Queste sono recendo di una cattiva agire di crescimento. Notate come quelle che stanno più verso le epifisi sono più piccole, quelle che stanno verso la diafisi sono più grandi. Quelle più piccole sono queste, sono quelle che si dividono in continuazione, no? Della di proliferazione. Mentre se andiamo poi più precisamente, vedete qui, nella epifisi propriamente detta, quelle anche la cartilagine di polso, che dicono quando uccidono, ma anche non si dividono più. Ma questi sono quelli che si dividono tantissimo. Formando queste pile. Quelle con più grandi, perché il fanno sono grandi, cessano di dividersi, a un certo punto si può moriranno, ci sarà calcificazione e poi sostituzione del sudosso. Per cui chiaramente da questa situazione non sarà questa, ma vedete, il sudosso si è allungato, ma non ha ancora terminato il suo crescimento, perché c'è ancora la metafisi. E quindi dobbiamo sapere dal bastoncino di cartilagine, prima della calcificazione della diafisi, come abbiamo visto prima, grazie al dosino di Sanguigni. Ecco, già si è formato il discorso della diafisi, poi questo qua dove comincerà le nuclei di ossificazione anche delle epifisi, però nel frattempo vedete che la diafisi si allunga, si allunga grazie a queste fedalisi e continua il loro lavoro. Quando cessa la crescimento in lunghezza? Ovviamente quando scompare la metafisi. Se noi andiamo a vedere come succede nel grosso lungo di un adolescente che sta per diventare adulto, le metafisi si assottigliano sempre di più, fino a scomparire. A un certo punto non ci saranno più queste metafisi e diventerà più la situazione finale. Non so, terminato il suo crescimento in lunghezza, io vi ricordo che il crescimento di questo è grosso lungo e dalla crescente di questo dipende anche la statura dell'individuo. Perché abbiamo saluto gli altri interiori in particolare sono ovviamente quelli che danno il grosso, diciamo, statura del corpo. E come vedete qui la metafisi è scontata, quindi chiaramente di nuovo il problema cosa sarà? Abbiamo osso compatto nella diafisi, al centro il midollo poposcenico, osso spuso nella epifisi, ma qui il periferiale è persistita, persiste la cartilagine, però quella sarà la cartilagine con dei controcicli, articolare, cioè se volato prenderà contatto con l'osso contiguo per muoversi rispetto a quell'altro osso.
Era il tormento del
e questo vi spiega questa situazione. Se poi prendiamo lo schermo di un neonato,
stavo cercando.
Questo è lo schermo reale di un neonato, ovviamente non più nato. E vedete che c'è tutto. D'accordo? C'è tutto. Vedete l'overo, qui la testa dell'overo, cioè la diafisi prossimale e la diafisi distale. E la diafisi in quel posto. Ma se noi andiamo a fare una radiografia, cosa vediamo? Vediamo la diafisi, ma noi qui c'è un ampio spazio rispetto a queste altre ossa della mandibola, un radio che questo e l'unica che questo. E questo spazio non indica c'è una grande cavità articolare, ma ci sono cartilagini. Questo è tutta cartilagine, la epifisi di Stalin, l'opera, ancora la epifisi, è tutta cartilagine. Questo discorso è con le epifisi prossimali del radio 2. Devo vedere a posto. Qui ci dovrebbero essere, ci vedete qua, le otto ossa peccanti, che sono ossa peli, cartilagine, sono completamente trasparenti, quindi non è affatto cominciare la sedicazione del cartone. Però vedete che dietro agli altri ci sono anche le faraggi. E delle faraggi noi vediamo le diafisi, ma non vediamo le divisi. E di nuovo si spiega questo grosso spazio apparente che esiste, mentre che come non esiste, che è bene. La fiera è la fase di un adulto, la vediamo a destra, questa immagine, questa è la fase di un adulto. Notate, questo è il nostro mercato, sono quelli, ma sono semplicati, guarda, gli spazi che vedete,
giusto un pochetto,
sai, senti, no. Gli spazi che vedete sono spazi reali, cioè nel senso, non spazi reali nel senso che c'è aria, c'è vuoto, c'è cartilagine, ovviamente, ma sono le cartilagini articolari che segnano il continuo della nostra razza. Poi andiamo nella soprattutto andiamo a vedere i megacardi, vedete che quindi non sta lungo, quindi non si parla di risultare, di essere interposta, non c'è segno di metalisi, questo è un adulto, vedete le paraggi, e tutte le paraggi vedete che non sta lungo, quindi non è un video non si vede tanto, insomma, perché non usiamo l'indice, prossimamente la linea di stare, anche la paraggio di stare è un osso lungo, d'accordo? Questi spazi sono spazi reali, sono spazi articolari, cioè c'è la cavità sinoviale che separa, in questo caso per esempio, il secondo metacarpo dalla prima falange dell'indice, perché lo spazio articolare è la trasparenza dovuta sia allo spazio articolare, in cui c'è il liquido sinoviale, sia alle cartilagini articolari che vi ricordo delimitano, no? Le epifisi, che sono le componenti articolari delle ossa stesse. Quindi questi spazi sono spazi reali. Andiamo adesso indietro con l'età. Questo è un adolescente invece, d'accordo? Vedete che ci sono gli stati più alti che apparentemente ci avevano sbagliato. Ma sono semplicemente apparentemente più alti, perché in periferia c'è ancora molta cartilagine, quindi la ossificazione di questi ossatori è ancora ben completa. Andiamo a vedere dell'altra braccia, qui non si vede ora perché stavano qua giù, ma qua vediamo anche queste ossa qua, queste ossa qua, questo sono i gradi di una, sono le visite di stare del radio e le visite di una. Notate nel radio c'è questa radiotrasparenza, nell'una c'è questa radiotrasparenza, le evidenti, no? Quello sono le dati, sono le cartilagini del crescimento del radio e del radio. Questa è la cartella del crescimento del radio, e questa quindi invece sono le epifisi, chiaro, queste sono le epifisi che sono già, vedete, abbondantemente ossificate. Andiamo a vedere i megacardi, allora guardiamo per esempio questi megacardi, secondo, terzo, quarto e quinto. Prossimamente non vedete un confine tra epifisi e diafisi, la metafisi è scomparsa, ma distantemente vedete, c'è chiaramente una metafisi. E invece lo spazio articolare è questo, chiaro? È chiaro che le falangi è una situazione invertita, vedete una metafisi prossimale, vedete qui c'è una metafisi, qui c'è una metafisi, qui c'è una metafisi, qui c'è una metafisi, e un altro invece è quella di là, perché quella di là è già spostata, chiaro? Quindi noi stiamo per esempio in questa fase qui, ricordate, no?
Quale è già calcificata, invece sotto ancora delle calcificate.
Che qui per esempio c'è una situazione in cui una delle due metafisi si vede ancora e l'altra no, chiaro? Notate che la caratteristica tipica, no? La situazione è tipica. Secondo, terzo, quarto, quinto metacarpo, vedete, hanno tutti quanti una metafisi distale ma non prossimale. Invece il primo metacarpo, quello che sta alla base del pollice, articolato con l'osso trapezio che sta sotto, questo qua, è il contrario, vedete una metafisi prossimale ma non vedete la metafisi distale. E nelle falangi è così, per tutte le falangi è la stessa cosa. Metafisi prossimale ma non c'è la metafisi distale. Però è chiaro che la crescente lunghezza ancora deve completarsi di questi ossamenti, chiaro? Andiamo dietro nel tempo. Ovviamente questo è un bambino. Guardate il nostro capo, gli spazi sono enormi, alcune cose sono piccolissimi apparentemente, guardate questo è un puntino, no? E questa è il radio di Lulla, la metà di Lulla, molto evidente. La giudice di Lulla è molto piccola, vedete, e questo è la sua metà, chiaro? E però la situazione è molto simile a quella che avevamo visto nell'adolescenza, no? Però gli spazi sono maggiori, chiaramente, perché qui ancora la cartilagine è più importante. Andiamo ancora più indietro, d'accordo? Questo è un bambino più piccolo, ovviamente, notate come le ossa del capo se ne vedono sulle. Le altre 30 non si vedono, le altre 5 non si vedono. Sono ancora completamente cartilagine. Guardate qui il radio, questa è l'epifisi distale del radio. L'epifisi distale del radio non si vede, è ancora completamente cartilagine. Quindi qua è un misto di metafisi e epifisi, tutta la radiotrasparenza. E quindi questo mi serve di capire quello che è il punto, noi partiamo da questa situazione, uno schermo che è prevalentemente formato da cartilagini, poi arriveremo che l'adulto, alla fine, soprattutto con le ossa che si sviluppano in lunghezza, è una cosa importante da ricordare a questo proposito, a proposito di questi cartilagini. E che cosa succede se questa metastasi scompare troppo precocemente? E chiaramente si arresta la crescita di lunghezza dell'osso. Okay? E questo è un dovuto, la famosa atelieroplastia, l'organismo condotto disarmonico. L'organismo disarmonico è un contatto che in questi individui affetti da acrostroplastia. Cosa succede? Succede che le ossa lunghe, ma solo quelle lunghe, adesso avevano sviluppo troppo precocemente, perché le metastasi scompaiono troppo precocemente, cioè quindi la saldatura troppo precoce tra eritisi e diatisi. Ok? Il motivo adesso è noto, c'è un gene, ci sono geni ben precisi che vengono colpiti da condroplasia, ed è proprio geni di cui parlavo prima. I vari SGS, i fattori di crescita, perché codificano le microtrasmissioni, sono dei recettori di microtrasmissioni, sono mutazioni, alterazioni di questi geni, per cui chiaramente la cartilagine di accrescimento proviene poco, proviene meno del normale, e la resta sul sviluppo troppo rapidamente. Il meccanismo contrattico da attendere che la malattia genetica, ovviamente, è una mutazione appunto che nei geni codificano questi fattori di crescita per i loro recettori, è una malattia che si distingue dal meccanismo cosiddetto armonico. Il meccanismo armonico è quello in cui non solo le ossa lunghe, ma poi le ossa piatte, d'accordo? Sono cresciute di meno. In maniera armonica però, d'accordo? Per cui se voi fate una formazione di individuo, d'accordo? E guardate quello che non vi accorgete, non capite che è un nano. Lo capite solo se sta vicino a una persona normale, allora capite che la persona è attenta al meccanismo armonico. In quel caso, il meccanismo dovrebbe essere una cosa completamente diversa. L'infanzia è un fattore che è un problema interno, e non è un carenza per la quale la crescita, che dovrebbe essere una ipotesi, una diagnosi principale del nostro corpo. E questa cosa di crescita agisce sia sulle ossa lunghe, sia sulle ossa piatte. Quindi, sia su un meccanismo di ossificazione contrario, sia su quelli di ossificazione
non armonico.
Però tutti sono colpiti nello stesso modo, per cui il soggetto volontariamente è armonico, è tutto rimpicciolito, chiaro? Ma armonico. Quindi, allora, armonico c'è questa disarmonia nella contropasia, per un fatto che ovviamente, essendosi poco sviluppate le ossa lunghe, perché le piante sono ben sviluppate, ci sono una certa caratteristica di deformità, aspetto fisico, no? Il viso, con la crania enorme, d'accordo? Anche la capellaccia è abbastanza sviluppata bene, normalmente, però le gatti sono brevi, d'accordo? Sono piccoli, i animali sono piccoli, i gatti interiori due, ed è proprio questo, sono gli altri interiori,
no,
che sono piccoli, quindi la capellaccia è basso. E poi vedete anche il viso, il viso. Nello stesso sviluppato, apparentemente non è un corso sviluppato, è sviluppato bene. Quindi ci sono delle deformazioni tipiche del corpo. Perché? Perché nel cranio le ossa del cranio si formano tutte per ossificazione endovenosa. Invece quelle del nostro altro cranio si formano in parte per ossificazione endovenosa e per ossificazione cartilaginea, quindi ossificazione mista di due tipi. Quindi c'è anche un difetto di un sviluppo soprattutto nello spalto cranio, la faccia, la parte alta della testa è formata.
Sempre quando
e questo spiega appunto le caratteristiche
di individui.
Questa l'abbiamo già vista, questa l'abbiamo già vista, e adesso passiamo. Quindi ricordate che quando voi, questo è importante, quando studiate che nel fare le ossa, ci sarà sempre da dire un capitolo, lo sapremo, di anatomia cosiddetta radiografica.